Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Mi è nato il desiderio di scrivere questo libro perché sento nel mio cuore e vedo intorno a me la necessità di ritornare ai grandi padri. Se noi digitiamo su il motore di ricerca San Cassiano, ci escono degli hotel e delle proposte di vacanze sulla neve in Alta Badia. Ecco, e questo ti fa capire che cosa significa la perdita di una tradizione, la perdita di una storia. Questa necessità di ritornare ai grandi padri per il desiderio di trovare una strada per il futuro, però attingendo alle nostre radici che sono così profonde e solide della nostra storia, perché quello che è costato nel mondo di oggi, che noi possiamo muoverci sempre più velocemente, abbiamo i treni ad alta velocità, gli aerei ci portano da una parte all'altra del pianeta in pochissimo tempo, abbiamo sempre più potere, il potere che ci fornisce la tecnologia, possiamo fare più cose contemporaneamente, parlare con una persona, mandare un messaggio a un'altra, rispondere al cellulare con una terza. E allora noi abbiamo rapporti sempre più rapidi, sempre più frequenti, ma sempre meno profondi, sempre più fragili e superficiali. Ecco, allora questo ci fa entrare in una grande solitudine. Molti, vediamo che molti fanno questa esperienza, tanto più siamo connessi agli altri, tanto più sperimentiamo una fragilità di rapporti. Molti fidanzati mi domandano: e se mi passa l'innamoramento, tutto quello che ho costruito col mio fidanzato va a finire nel nulla? Sembra che noi siamo sulle sabbie mobili, non riusciamo a costruire qualcosa di stabile. Ecco, quanta gente è presa dal panico, dalla paura. E allora ecco la grande necessità di ritornare ai grandi padri, di compiere un gesto di rottura con la rivoluzione del 68, che ha detto tutto quello che c'è prima di noi, la tradizione ebraico-cristiana, è un male in sé da cui è necessario liberarsi. È necessario fare un gesto di rottura col 68 e tornare ai grandi padri. Certo, non tornare al paternalismo, non tornare all'autoritarismo, al padre padrone, ma tornare alla scoperta del padre, alla scoperta dei veri pastori. Ecco perché San Cassiano, perché è un monaco, sento profondamente la necessità di ritornare a una profonda vita interiore. E allora questo libro, Percorso spirituale sulle orme di San Cassiano, è la condivisione della mia scoperta di questo grandissimo santo, che quando l'ho letto un po' di anni fa sono rimasto folgorato dalla sua semplicità, dalla sua profondità e dai consigli pratici che ci dà per poter entrare nella vera felicità, per poter vivere dei rapporti stabili, per poter vedere Dio, che è il più grande desiderio del nostro cuore. Dice San Tommaso che l'uomo naturalmente desidera vedere l'essenza di Dio. L'uomo per natura desidera vedere Dio, ma come fare? Come fare? Noi non ne siamo capaci, abbiamo bisogno di qualcuno che ci introduca, che ci prenda per mano. Ecco l'educazione, ecco il padre, colui che ci prende per mano alla scoperta della bellezza della vita. E questo San Cassiano, come dicevo all'inizio, digitiamo sul motore di ricerca, escono gli hotel, ma anche se, quando dicevo, sto scrivendo un libro di San Cassiano, come mi piace San Cassiano, trovo che quasi nessuno lo conosce, ecco. perché questo possiamo questo libro spero che aiuti veramente a riscoprirlo. San Cassiano nasce nel 360 d.C. in una regione che coincide più o meno con l'attuale Romania, da una famiglia nobile e benestante, in compagnia del suo amico del cuore Germano, che sempre troviamo San Cassiano un grande cantore dell'amicizia, e va in giro sempre con questo suo amico del cuore. Avevano finito gli studi, avevano davanti una carriera, e invece cosa decidono di fare? Giunta loro la fama dei monaci orientali che avevano raggiunto la perfezione, la contemplazione di Dio, la vera pace del cuore, lasciano tutto, lasciano le loro ricchezze e partono, vanno prima a Gerusalemme, presso un monastero lì a Gerusalemme, e lì incontrano questo monaco egiziano che gli parla dei grandi padri egiziani, gli parla di Sant'Antonio Abate, e loro lasciano anche Gerusalemme e appunto per 8 anni peregrinano nei deserti dove si erano ritirati questi monaci per chiedere a loro: indicateci la strada per poter conoscere e amare Gesù, indicateci la strada per poter entrare nella bellezza della contemplazione di Dio, indicateci la strada per vivere una vera fraternità e un'amicizia indissolubile. Era anche allora un momento di grandi cambiamenti, stava crollando l'impero romano, venivano meno i riferimenti dell'antichità, e per questo c'è una grande analogia col periodo che vive San Cassiano e quello che viviamo noi. E allora loro cercavano dei padri che gli indicassero la strada di rapporti stabili, un'amicizia vera. Vedevano che la gente abbandonava questo, l'altro, anche le famiglie si dividevano, si abbandonavano, non c'era stabilità. Allora vanno e chiedono a questi padri che non facilmente condividevano i loro segreti, perché dicevano: possiamo condividere i nostri segreti solo con coloro che veramente desiderano conoscere Dio, non chi viene qua solo per curiosità. Allora loro insistono, e dopo questi 10 anni San Cassiano torna con l'amico Germano a Roma e poi si trasferisce in Provenza, dove fonda 2 monasteri, uno maschile e uno femminile. Poco conosciuto San Cassiano anche perché lui parla sempre ai monaci, per lui il cristianesimo è il monachesimo, ma questo non ci deve stupire, perché nell'antichità il monachesimo è una parte essenziale, costitutiva della vita della Chiesa, a cui tutti attingevano. Ecco quindi anche qui la necessità di ritornare a questa radice profonda della nostra conversione. Se non convertiamo noi stessi, non possiamo neanche cambiare il mondo. Allora San Cassiano ci indica la strada per vivere una vita interiore. Siamo dispersi, lo dicevo all'inizio, con tutte queste tecnologie, siamo con tutti questi spostamenti, siamo delocalizzati, abbiamo perso l'orientamento, dobbiamo tornare a una profonda vita interiore. Ma qua è la cosa difficile, perché noi, appena ci fermiamo a fare silenzio, a pregare, siamo immersi da pensieri di ogni tipo che non sappiamo da dove provengono, non sappiamo come allontanare o come coltivare, e quindi senza l'aiuto di un padre ci troviamo disorientati. Ecco perché molti fuggono in silenzio, soprattutto i giovani, sono sempre con le cuffiette, sempre con la televisione accesa, anche nelle famiglie, perché si ha paura del silenzio. Nel silenzio emerge tutto quello che abbiamo dentro, e ahimè, dentro di noi non c'è solo il bene. E Gesù lo ha detto chiaramente nel Vangelo: è dal cuore degli uomini che escono i propositi di male, quanta gente si incontra arrabbiata con questo, arrabbiato con quell'altro, perché sono tutti arrabbiati con gli altri, perché non si fermano mai a vedere che cosa hanno nel cuore. È dal cuore degli uomini che escono i propositi di male, l'impurità, i furti, gli omicidi, gli adulteri, l'avidità, le malvagità, l'inganno, la dissolutezza, l'invidia, la calunnia, la superbia, la stoltezza. E allora ecco che questo grande monaco ci indica, ci aiuta a trovare la strada per discernere i pensieri del nostro cuore, da dove provengono. Ascoltiamo cosa dice. Allora, noi abbiamo delle conferenze che ci ha lasciato San Cassiano, che sono il resoconto riveduto da lui e ripensato poi quando ha fondato questi monasteri maschili e femminili, di queste magnifiche conversazioni con i padri egiziani, e che ci trasmettono questo tesoro immenso, perché questi uomini che si ritiravano nel silenzio a fare una vita di preghiera e di lavoro, non avendo più distrazioni, si confrontavano con la battaglia interiore. Come far crescere i pensieri che ci conducono a Dio e all'amore fraterno, e come eliminare quelli che ci portano al male, all'ira, alla lussuria, ci allontanano da Dio, ci avvicinano al demonio. Ma come fare? Allora, questi monaci avevano trovato la strada in questo silenzio che avevano cercato. Si vede che anche allora nelle città c'era grande confusione, si ritirano nel silenzio. Ecco, sentite cosa ci dice in una di queste conferenze San Cassiano, dove affronta appunto l'origine dei pensieri. Occorre soprattutto essere ben consapevoli da parte nostra che tre sono le origini dei nostri pensieri, in quanto essi provengono da Dio, dal demonio e da noi stessi. E allora il cammino spirituale, San Paolo parla di una spada spirituale che ha la forza, è la parola di Dio che ha la forza di discernere i pensieri. Allora noi quando ci fermiamo lì in silenzio a pregare, non sappiamo bene da dove vengono questi pensieri, non sappiamo, ecco che ci indica una strada. Intanto i pensieri hanno tre origini: o vengono da Dio, o da Dio anche attraverso gli angeli e i santi, o dal demonio, o dai nostri stessi ricordi di quello che abbiamo vissuto. E allora quando vengono da Dio? Sentite cosa dice: quando veniamo attirati da profumi soavi, al di là di ogni misura della natura, ma durante le improvvise visite di Dio. Ecco, questa vita che facciamo spesso gettata in una continua azione, in un continuo fare, in una continua distrazione, ci toglie la cosa più bella della vita, che è gustare le improvvise visite di Dio. Tanto dice che la nostra mente, estasiata in questi godimenti, si sente come rapita in un eccesso dello spirito e si dimentica di trovarsi ancora dentro le spine della carne. E allora San Cassiano ci indica la strada per entrare in questo gusto, in questa contemplazione. Ci sono delle pagine magnifiche con cui inizia il libro, di come si può entrare nella vita contemplativa, cioè nel gusto delle cose di Dio, ma anche nella contemplazione dell'anima degli uomini, nella contemplazione delle bellezze della natura, nella contemplazione dei misteri che le scritture ci svelano. I pensieri vengono da Dio, ma anche dal diavolo. Ma quando vengono dal diavolo i nostri pensieri? È dal diavolo che ha origine, sempre San Cassiano che parla, una serie di pensieri tutte le volte che egli, cioè il diavolo, cerca di sovvertirci sia sia con il godimento di piaceri vietati, quanto con le sue insidie occulte. Con un'astuzia molto sottile, e questo qua dobbiamo stare attenti, perché il diavolo è un angelo e quindi ha una mente molto sottile. Con un'astuzia molto sottile egli si mostra attraverso i suoi raggiri il male come se fosse bene, fino a mascherarsi dinanzi a noi in angelo di luce. E guardate, il male che noi facciamo lo giustifichiamo sempre pensando che sia un bene. Avevo forse già raccontato di questa donna che incontrai una volta e che mi raccontò in lacrime, l'aborto che fece da giovane, convinta che con questo atto faceva e poteva raggiungere la sua vera libertà di donna. E mi raccontava in lacrime quanto ero stupida e piena di orgoglio da giovane. Addirittura fece una festa dopo aver fatto il suo aborto. Vedete il diavolo come ci convince che è la cosa peggiore, che una delle cose peggiori è uccidere il proprio figlio. E ci convince che è un bene, no? Ma anche in Delitto e Castigo di Dostoevsky, Dostoevsky ha dentro una grande profondità dei padri, no? E allora il protagonista Raskolnikov decide di uccidere questa vecchia usuraia, convinto in perfetta coscienza che attraverso un assassinio del genere riuscirà a liberare l'umanità da quel pericoloso parassita. Conosce questa vecchia usuraia che era una terribile donna che mandava allo sfascio dei giovani o delle famiglie intere, ricattandole, facendo l'usuraia. Allora lui, il diavolo, convince Raskolnikov che è un bene ucciderla. Sentite il ragionamento che fa. Da una parte una vecchia, stupida, sciocca, meschina, cattiva, malata, che non è necessaria a nessuno, ma anzi dannosa a tutti. Dall'altra parte delle forze giovani, fresche, che vanno perdute inutilmente per mancanza di appoggio. Certo, mille cose, iniziative buone che si potrebbero organizzare e aiutare con il denaro della vecchia. Il diavolo convince Raskolnikov che uccidendo la vecchia con questo denaro può fare del bene, questo bene addirittura destinato a un monastero. Vedete come il male si mostra come bene. Se l'ammazzassimo e ci prendessimo i suoi soldi per dedicarci poi con questi mezzi al servizio di tutta l'umanità e della causa comune, non credi che un solo piccolo delitto sarebbe cancellato da migliaia di opere buone? Per una vita, migliaia di vite salvate dallo sfacelo e dalla depravazione. Ecco, vedete allora quanto è importante avere un maestro nella vita interiore, perché noi possiamo essere facilmente ingannati, no? E dice San Cassiano che è impossibile impedire che la mente sia sollecitata da pensieri che possono, abbiamo detto, provenire da noi stessi, dal diavolo o da Dio. E questo è importante. Quando io ho raccontato a un ragazzo, ma guarda che tu ti metti lì a pregare e ti vengono i pensieri di tutti i tipi, ma tu, questo qua non dipende da te. Lui è stato liberato, ha detto, poi mi venivano questi pensieri, non ci facevo caso, andavo avanti a pregare, ho iniziato a pregare alla grande. È impossibile impedire che la mente sia sollecitata dai pensieri, invece accoglierli o respingerli, resta possibile a chi lo voglia. Infatti l'origine dei pensieri non dipende da noi in nessun modo, mentre accettarli o respingerli dipende da noi. Ecco, allora vedete quale grande realismo. Da una parte i pensieri che ci nascono spontanei non dipendono da noi, quando anche liberazione, certe volte ci vengono dei pensieri brutti e siamo presi da complessi di colpa inutili, non vengono dalla nostra volontà. Però dall'altro, quale fiducia nelle forze dell'uomo? Noi possiamo respingere i pensieri cattivi e coltivare quelli buoni, ed ecco la strada che ci conduce a Dio. Ecco, che però noi vediamo che dentro di noi anche, non solo i pensieri ci sono, ma anche sentimenti, no? Che certe volte sono magnifici sentimenti di amore, di compassione, di attenzione all'altro, di memoria di Dio, e tante volte invece troviamo dentro di noi dei pensieri che veramente ci fanno paura, di ira, di lussuria, di gelosia, di invidia, di orgoglio. E che fare con questi sentimenti? Come allontanarli? Qualcuno ci ha ferito, magari un parente stretto, e non riusciamo a superare l'ira che nasce dentro di noi, la tristezza per essere stati trattati male. E allora che fare? Ecco, anche qua San Cassiano ci indica la strada. Questi sentimenti innanzitutto noi dobbiamo vedere di che natura sono, da dove provengono. Dobbiamo individuare le cause di questi sentimenti. Dobbiamo poi indicare le cure e i rimedi per curarli, perché se noi riusciamo a curare questi sentimenti negativi che abitano il nostro cuore, allora saremo capaci di conoscere Dio, di conoscere Dio, di contemplare i misteri di Dio. Anche quando parla di conoscere i misteri che la Sacra Scrittura ci rivela, San Cassiano ci dice: non dovete darvi pena di leggere tanti commentatori, piuttosto dovete purificare il vostro cuore, perché quando avrete cacciato i vizi dal vostro cuore, subito gli occhi del cuore, tolto il velo delle passioni, contemplano naturalmente i misteri delle Scritture. Se è vero che la grazia dello Spirito Santo non li ha insegnati perché ci siano sconosciuti oscuri, ma perché li comprendiamo. E allora dobbiamo scoprire le cause di questi vizi che abitano il nostro cuore e che pensiamo siano invincibili perché non abbiamo nessuno che ci indichi la strada per combatterli. Allora San Cassiano ci dice: prima di tutto, sei adirato, sei triste? Domandatene la causa. Tante volte una persona mi dice: sono triste, sono adirato, sono preso dalla lussuria, non riesco a liberarmi da questi sentimenti avversi che abbattono il mio cuore. Gli chiedo: ma sai dirmi il motivo? Sapete come molti mi rispondono? Non mi sono mai neanche fatto questa domanda. Oppure mi rispondono: è più forte di me, sono fatto così, è il mio temperamento. E così si ritengono già sconfitti. Ma ecco, la bellezza di San Cassiano è proprio questa, che ci indica tanti consigli pratici per vincere la tristezza, per vincere l'accidia, per vincere l'ira. E dice una cosa bellissima: l'ira è sempre inutile. L'ira cosa fa? Acceca il nostro cuore, perché noi presi dall'ira non riusciamo più a vedere bene, il nostro cuore rimane obnubilato. E allora tante volte si sente: ma Dio non mi parla, non vedo Dio. Ma perché il cuore non è purificato. E allora non è che Dio non si manifesti, non si riveli, perché Dio sempre ci parla, sempre ci vuole svelare i suoi misteri, ma se se il nostro cuore è preso dai vizi, è incapace di vedere Dio. Tutto il cammino di San Cassiano è questo: beati puri di cuore perché vedranno Dio. Se io ho il cuore puro, vedo Dio. Certo in paradiso, ma già qui sulla terra, attraverso le sacre scritture, attraverso l'amore fraterno, attraverso la preghiera, ci sono delle pagine magnifiche di consigli della preghiera, la preghiera nella difficoltà, la preghiera nei momenti di gioia, la preghiera quando siamo nell'aridità, la preghiera quando invece siamo illuminati dai pensieri dello Spirito Santo, pagine bellissime sulla giaculatoria. Lui, come giaculatoria, aveva imparato questa che veniva tramandata dai padri del deserto, che poi è quella che si trova nei salmi e con cui iniziamo tutti i giorni i salmi. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Una preghiera che possiamo fare in qualsiasi momento della nostra giornata, in qualsiasi momento della nostra vita. Questa preghiera velocissima come una freccia che raggiunge il cuore di Dio. E poi ci sono delle pagine bellissime su, come dicevo all'inizio, come vivere un'amicizia duratura, chi sono i veri amici, come imparare a distinguere i veri amici, come vivere tra fratelli, come sopportare i fratelli che danno fastidio, che non si convertono, come trasformare questo in una strada di bene per la propria vita, quando correggere, quando astenersi dal correggere, e insomma come vivere una vita insieme. Oggi anche in parrocchia vedo questo grande desiderio di tornare a una vita comune, perché la solitudine è una cosa terribile, però iniziamo a vivere in parrocchia, iniziamo a vivere in famiglia, iniziamo a vivere insieme con gli altri e vengono fuori tutto quello che abbiamo dentro il cuore. Come possiamo purificarlo? Ecco che San Cassiano ci indica questa strada bellissima di costruire una casa abitata da Dio. E questo è il monastero, una casa abitata da Dio. Allora, che le nostre famiglie, le nostre comunità possano diventare questo, San Cassiano ci indica una strada bellissima. Come esergo del libro ho messo un pezzo dei Proverbi che spesso cita San Cassiano: chi domina se stesso val più di chi conquista una città. Vediamo com'è difficile governare le città, i paesi, ne abbiamo anche il triste spettacolo di questo, ma ancora più difficile è dominare se stesso. E allora, invece che pensare tutto quello che devono fare gli altri, pensiamo a governare noi stessi, a custodire il nostro cuore, e avremo posto le basi dell'inizio del cambiamento del mondo. Certamente inizieremo a cambiare noi stessi, iniziare a vedere, amare veramente Dio e amare veramente i fratelli. Chi domina se stesso val più di chi conquista una città.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.